Come vi ho detto, il discorso di questo corso è un discorso estremamente ampio. Benvenuta Jennifer, grazie. Un viso, due visi. Ui, fantastico. Già, siamo molto meglio di prima. Allora, dicevamo, facciamo questo corso. Allora, vi faccio un po' di storia di tutta la questione, perché come saprete, probabilmente fino all'anno scorso questo era un corso a scelta, che dal mio punto di vista, se fossi voluto rimanere come dire, nel mio ristretto interesse, avrebbe fatto meglio rimanerlo perché avevo pochi studenti motivati, che è una delle cose migliori che capitino in assoluto all'università, e quindi mi potevo tranquillamente permettere una serie di cose di un certo tenore e di un certo livello. Era un corso più lungo, erano 54 ore invece di 36 che abbiamo adesso. Però, quando ne ho parlato col coordinatore del vostro corso, che è il professor Minelli, gli ho detto: guarda, io al di là della mia convenienza pratica, temo sia opportuno che questo insegnamento diventi un insegnamento fondamentale. Perché se non vogliamo dare, come dire, il messaggio che riteniamo la questione ambientale sia una delle questioni centrali, se non la questione centrale, io dal mio punto di vista credo che sia il tema dei prossimi secoli, sempre che ci siano dei secoli in cui porre dei temi, ma questo chiaramente è un altro discorso. Ad ogni modo, ecco, se vogliamo porci il problema dell'ambiente prendendolo col peso che merita, dobbiamo far sì che questo insegnamento diventi un insegnamento di base. Ed è per questo che vi trovate qui senza possibilità di scelta. Io avrò bisogno, dovrò esaminarvi, quindi anch'io non è che abbia grosse convenienze nella faccenda, però mi auguro che la questione in qualche modo serva anche a smuovere un po' di sensibilità e ad aprire un po' di prospettive. Perché credo fondamentalmente con tutto me stesso, se devo dire la verità, che non ci sia molto tempo e che la questione ambientale sia veramente la questione con le maiuscole, tutte quelle che volete, sia la che la Q che tutte le altre, non è un grosso problema. Perché noi di fatto la questione ambientale non l'abbiamo proprio ancora capita, manco lontanamente. E abbiamo un sistema di pensiero, come dicevo la volta scorsa, che non ci permette di capirla. Perché la questione ambientale è una questione che abbraccia l'insieme dei nostri temi e delle nostre questioni. In qualche misura, come dice Eugen Fink, che è questo filosofo che troverete citato ripetutamente nei saggi oggetto d'esame, è il presupposto per tutte le altre questioni. Allora, che succede? Che per poter concettualizzare l'ambiente nel modo adatto, o per poter comprendere l'ambiente nel modo adatto, perché concettualizzarlo, come vedremo, già è un verbo che porta con sé tutta una serie di questioni, e visto che siamo alla magistrale, cerchiamo di sviscerarle un pochino queste questioni, perché altrimenti si capisce che dovremmo fare la magistrale. Allora, dicevo che l'ambiente è qualcosa che è di diverso ordine rispetto agli altri oggetti d'attenzione, di comprensione e d'analisi. Il nostro problema qual è? Che invece noi questa cosa l'abbiamo totalmente smarrita, cioè nel nostro modo di ragionare, più o meno sofisticato, più o meno corrente, più o meno disciplinare, l'ambiente è un tema tra gli altri, come avrete probabilmente notato. A livello politico è un tema che si affronta se proprio ce n'è bisogno, se a un certo punto succedono catastrofi come quelle che stanno ormai accadendo regolarmente, o se ci sono delle forze politiche che in qualche modo decidono di farsene portatori. Da un punto di vista economico, accettiamo o pensiamo a delle misure solamente se sono coerenti con il quadro economico, cioè se qualcuno ci guadagna. Ecco, è un atteggiamento di una, come dire, mi mancano le parole, che non è facile perché francamente le parole ne ho tante, però è veramente desolante. È desolante perché segnala quanto appunto non abbiamo capito la scala del problema. La scala del problema è che noi dovremmo filosoficamente anche distinguere tra oggetti nel mondo e il mondo. Non è che il mondo è parte degli oggetti del mondo, non so se sta cosa è chiara. Il buon Fink la definisce come una dinamica tra contenente e contenuto. Allora, se noi ragioniamo nei termini di contenente e contenuto, che sono quelli che stiamo utilizzando ad oggi, quindi che c'è un contenitore e delle cose che stanno all'interno di questo contenitore, il contenitore è comunque una cosa tra le cose, il che genera quella specie di progressione all'infinito per cui se tu ti chiedi, vabbè, ma sto contenitore dentro a cosa sta? so se vi siete mai posti questo tipo di problema. Lui dice, vabbè, l'universo ha delle dimensioni. Allora, ha queste dimensioni che abbiamo deciso noi, che sono delle dimensioni fantascientifiche, perché adesso vedremo a breve quanto la lingua poi in questi casi abbia delle difficoltà, no? Perché io ti dico 18 miliardi di anni luce, te ne potrei dire, che ne so, 350, potrei dirti più o meno quello che voglio, perché tanto tu non li riesci a pensare 18 miliardi di anni luce. Tu non riesci a pensare manco un anno luce, figura 18 miliardi. Ecco, sono delle cose che diciamo, come tante altre, per darci l'illusione di star controllando qualcosa. Sono delle strategie verbali, quelli che per certi versi Wittgenstein chiamerebbe giochi linguistici, no? Sono delle etichette che appiccichiamo sopra delle cose e che ci permettono di pensarle come se fossero cose normali. Se ci pensate un attimo, per quel che riguarda l'ambiente, questa è proprio la norma, perché già il termine ambiente, il termine natura, il termine mondo, il termine universo, il termine cosmo, sono tutti termini che non definiscono e non descrivono niente in ultima analisi, perché noi non ne faremo mai esperienza diretta. Io conosco il mondo? Cioè, al di là del fatto che ho visto questa meravigliosa sfera celeste che ogni volta che la vedo mi piange il cuore pensando a cosa diavolo stiamo facendo, ma io posso dire di aver esperito il mondo? No, io ne ho esperita una minima percentuale se sono stato fortunato, se sono un viaggiatore, come dire, compulsivo, potrò averne esperita una frazione un minimo più significativa, ma il mondo è fatto di un'infinità di luoghi e di circostanze e di ambienti. Uno dei motivi per cui credo che camminare sia fondamentale è che ti dà la misura del mondo, una tua misura del mondo, no? Tu fai, vabbè, dici, vabbè, ok, io ho fatto tante parti della Francigena, oggi sto facendo lezione dal lago di Bolsena, quindi parliamo di qui. Allora c'è Montefiascone e Bolsena, che è una tratta della Francigena, no? Perché al tempo passava qui la Francigena. E tu dici, vabbè, Capodimonte e Bolsena è un attimo, perché ragioni in macchina. Ma quando tu te lo cammini tutto, Capodimonte e Bolsena, che sono 25 km, ti garantisco che la tua percezione di quel mondo cambia. E ti rendi conto di quanto, bene o male, sia difficile, splendido, complesso, faticoso, variegato lo spazio. Quello spazio che noi invece abbiamo, come dire, trasformato in una specie di espressione astratta grazie a questi grandi geni della filosofia con i quali che ci hanno preceduto e che conoscete piuttosto bene, perché abbiamo da una parte Cartesio, poi abbiamo Kant, poi ne abbiamo tanti, insomma, voglio dire. E chiaramente direte voi, ma chi è questo deficiente sullo sfondo Hobbit che parla male di Kant e di Hobbes e tutta la banda? È vero, avete ragione, per carità, me ne rendo perfettamente conto. Uno sembra che si faccia prendere da delle botte di hubris. Io credo non questo, per carità, io adoro la filosofia, nasco da lì addirittura, forse sono pure troppo filosofo, come dicevano i miei maestri ai tempi, però credo che la filosofia abbia preso una piega, come dire, che ci costa. Non da sola, non per colpa sua, ma facendo delle scelte che erano coerenti con quello che chiamerei il nostro paradigma profondo e che sarà un tema sul quale ci concentreremo parecchio. Allora, piccolo break, torniamo a monte perché poi mi faccio prendere la mano e dico tante cose, ma poi voi vi perdete, quindi non vorrei. Ci siamo fin qui più o meno? Insomma, no, siate sinceri, se non ci avete capito niente lo potete dire, non è un problema, cioè, siamo qua apposta. Quindi faccio un piccolo rewind e poi vado avanti. Allora, dicevamo, se io imposto il pensiero del mondo o dell'universo, come dice Fink, su una modalità contenente contenuto, contenitore contenuti, entro in una spirale da cui non esco, perché ogni contenitore diventa a sua parte contenuto di un altro contenitore, no? Facciamo la logica delle matrioske, quindi diventa una questione che evidentemente è illogica, non è affrontabile. Oppure dovrei accettare di trovarmi in un contesto, un ambiente, un luogo, dove quel tipo di interrogazione non ha più senso. Non so se mi spiego. Cioè, dove le mie categorie di definito, di cosa, di oggetto, di spazio, di confine, non valgono. E non le posso utilizzare perché, e qui andiamo a prendere tracce di pensiero religioso, cosa dice Gesù Cristo di sé? Io sono colui che è. Fine. Non c'è da aggiungere altro. Allora, se l'universo è ciò che è, io non posso pormi il problema di che c'è dall'altra parte, perché non c'è un'altra parte. Non so se questa cosa è chiara. Ok? Quindi io questo lo posso descrivere con delle categorie di pensiero diverse. E perché avrei bisogno di descriverlo con queste categorie? Perché se non inizio a pensare in questi termini, cioè se non inizio a tirar fuori il problema dell'ambiente dal rango degli altri problemi e definirlo come un problema di rango diverso e io direi superiore, io non lo risolverò mai il problema, ma non sarà un problema dell'ambiente, sarà un problema mio. Perché vorrei che questa cosa si chiarisse. Quando ieri, oh no, scusate, mercoledì ho cominciato a parlarvi della scala dell'evoluzione e vi ho detto che noi abbiamo, da un punto di vista degli scienziati correnti, 3 milioni e mezzo di età come specie. E possiamo in qualche modo definirci homini sapientes da, che ne so, 300.000 anni. Vi faccio anche presente che si tratta di tempi che su una scala geologica sono ridicoli. Ok? Quindi la Terra potrà accusare il colpo se noi ci dovessimo andare verso la catastrofe come stiamo serenamente facendo, senza nessun tipo di problema. Ma la Terra fra 200.000 anni, fra 1 milione di anni, sarà un altro posto con altre creature viventi e con altre condizioni. Gli unici che ci saranno andati per le piste saremo noi e quelli sciagurati degli animali che si trovano a condividere il loro tempo di vita con noi, senza nessuna colpa, poverini, perché no, loro starebbero tanto bene nel loro senza rompere l'anima al mondo noto e ignoto, e invece ci siamo noi che abbiamo Elon Musk che vuole andare su Marte, quell'altro che vuole improvvisamente decide qualcos'altro, insomma, abbiamo tutte queste megalomanie un po' dannose, che però appunto stanno seriamente minacciando di interessarci come specie. Allora, vi faccio una domanda di quelle retoriche, come si dice. Allora, noi ci siamo evoluti lungo 3 milioni e mezzo di anni, grazie a una conoscenza sempre più raffinata centrata sul corpo, perché questo è fondamentalmente. Una conoscenza sempre più raffinata, centrata sul corpo, che ha portato a una serie di sviluppi incredibili, che abbiamo anche difficoltà a immaginare oggettivamente. Non so se vi ho detto già la volta scorsa che nasciamo probabilmente come stomaci che si aggirano per le acque, probabilmente. Ci sono teorie che dicono che siamo un errore genetico di una certa particolare spugna, però insomma voglio andare a finire proprio nei dettagli più remoti della questione. Però ecco, questi stomaci di grande successo a un certo punto, in qualche misura, in qualche modo, si dotano di una struttura protettiva. Perché uno stomaco è esposto, evidentemente. E questa struttura protettiva si articola pian piano in quello che noi conosciamo come il nostro apparato muscolo scheletrico. L'ho detto e ve lo ripeto perché tanto ripetita iuvant. Noi abbiamo una differenza qualitativa nei sistemi nervosi dell'intestino e di tutto il resto del corpo. Quindi è storicamente provato, se siete tra coloro che vogliono delle prove scientifiche, che prima c'era il nostro intestino, il nostro apparato digerente e poi è arrivato il resto. Però se voi andate a vedere, come dicevo, credo la volta scorsa, la pubblicità dei fermenti, che era Activia, mi sembra, che vi dicono, finalmente siamo arrivati, vi dicono perché l'intestino è il nostro secondo cervello. No, è il primo, è quello il problema. Ed è su questo discorso che io vorrei articolare le lezioni, sul fatto che noi ci rappresentiamo regolarmente al contrario di come dovremmo essere. E questo è un problema di immaginazione anche, ragazzi. Quello che, come vedete, se ci fate caso, sottostà a tutto ciò che vi sto dicendo è un immaginario. un'impostazione che di razionale e di scientifico non ha nulla. Anzi, io più la guardo e più mi sembra in qualche misura il parto di un ragazzino viziato, se devo essere onesto. Un ragazzino viziato che non fa che voler proclamare la sua superiorità su tutto ciò che lo circonda, perché lui è il fiore dell'oca bianca, come dicevamo quando eravamo piccoli, non lo so, però la sensazione è piuttosto quella. Più chiaro di prima? Allora, dicevo, domanda retorica. Siamo arrivati qui in lungo 3 milioni di anni grazie ad una conoscenza corporea sempre più raffinata, come dicevamo. Conoscenza corporea che ci ha portato a dotarci di gran parte di ciò che diamo per scontato, ma che ovviamente non lo è. E a un certo punto, per poter essere in qualche misura gestita, ha richiesto lo sviluppo di organi specifici. Prima le reti neurali, poi il cervello. E anche qui leggetevi Damasio per le evidenze scientifiche, perché non mi sto inventando cose, le quali, a norma di questo discorso, come dice Damasio, nascono al servizio del corpo. Non è che il cervello si trova il corpo fra le mani e gli dice di fare quello che decide lui, ma il corpo si dota del cervello perché ne ha bisogno per poter fare meglio ciò che già sa fare. Vi sembra chiaro detto così? Noi oggi abbiamo un immaginario diffuso che riduce, nella migliore delle ipotesi, l'intero corpo al cervello. Noi stiamo applicando da, vabbè, 2500 anni, mettiamolo così, anche se è un po' drastico, però insomma ogni tanto possiamo anche essere drastici, dei processi di riduzione che espungono regolarmente il corpo e la corporeità da ciò che è importante. Il corpo è sempre la parte più, come dire, grezza, più stupida, più sacrificabile, no? Pensate semplicemente alla differenza tra uomo di cultura e animal laborans. Sono categorie dell'antica Grecia, a cui parliamo di tanto tempo fa, eppure già allora il corpo, improvvisamente, dopo quei 3 milioni di glorioso servizio attraverso i quali era riuscito a fare tutte queste cose, viene impacchettato e definito una cosa che, vabbè, una scatola di carne, una prigione di carne, un posto nel cavolo, la sentina di tutti i vizi. Metteteci quello che volete, è una offesa continua. Da chi? Perché il problema è quello. Dalla nostra coscienza. O da una configurazione della nostra coscienza, dal nostro io. Anche qui bisognerà, come vedete, il problema è se cominciamo a mettere in dubbio queste cose, poi ti poni tanti problemi ed è faticosissimo, però io credo che, se non facciamo la magistrale, dove dovremmo farlo? Allora, dicevamo che questa coscienza in qualche misura sancisce improvvisamente, ci racconta una storia che è completamente diversa da quella che noi sappiamo essere vera. Tant'è che noi abbiamo dei racconti sulle diverse cosmogonie che per certi versi conservano l'importanza di certi passaggi evolutivi, però alla fine ci restituiscono quest'idea dell'essere umano che in qualche misura era più o meno sempre così. Sì, prima era primitivo, prima era un po' selvaggio, prima era maleducato, quello che volete, però comunque pensava, parlava, agiva, faceva cose, insomma, grosso modo era noi un po' meno evoluto dal nostro punto di vista. Ecco, questo discorso è devastante. Però è l'unico discorso che, guarda caso, consenta di mantenere con un minimo di verosimiglianza il discorso del primato del cervello all'interno del corpo. Perché nel momento in cui io invece recupero tutti gli anni di cui abbiamo appena parlato e scopro che il cervello compare parecchio avanti, e che la consapevolezza all'interno del cervello compare praticamente l'altro ieri in termini evolutivi, io mi interrogo. Com'è possibile che tutto questo sapere con il quale sono arrivato fino a qui e che era un sapere corporeo, emozionale, immaginale, improvvisamente non serva più, sia sbagliato, sia scomparso? Perché? Perché me lo dice quello che ne ha messo a punto un altro? E quello che ha messo a punto quest'altro sapere, e qui c'è la parte polemica, in 3.000 anni rischia di estinguersi. Dopo 3 milioni e mezzo di anni in cui il corpo bene o male era riuscito a portarci avanti in un equilibrio con l'ambiente per il quale lo pativamo, non lo pativamo, ma che comunque eravamo lì e miglioravamo nel frattempo, tant'è che siamo diventati questo, allora in quel momento in cui abbiamo, come dire, no, potrebbe essere una cosa, la vera ironia del destino, abbiamo conquistato la consapevolezza e questa consapevolezza in 10.000 anni ci porta all'estinzione. È una bella soddisfazione, devo dire. So cose per le quali possiamo andare fieri. Quindi, no, questo è un po' il tema. Questa consapevolezza che ci permette di essere qui a parlare e di conseguenza non può essere naturalmente né rinnegata né criticata in modi eccessivi, è però una consapevolezza, secondo me, estremamente parziale ed estremamente poco ancora evoluta. Che ci raccontiamo? Perché di fatto è il nostro ultimo strumento. Il più recente. E come dicevo a lezione l'altro giorno, vi faccio presente che ne parlavo con i colleghi vostri fisioterapeuti e con altri amici che praticano discipline sportive, eccetera. Noi ad oggi continuiamo a soffrire nei punti che non si sono ancora aggiustati, non si sono ancora assestati dopo che ci siamo alzati in piedi. E ci siamo alzati in piedi 3 milioni e mezzo di anni fa. La nostra evoluzione non è ancora riuscita a fare in modo che non ci faccia male la cervicale, che non ci facciano male i reni, che le giunture delle ginocchia e i dischi intervertebrali patiscano andando avanti. Questo è, ragazzi. So che siete giovani e non lo sapete, ma funziona così purtroppo. Poi piano piano ci consumiamo. E quelle che sembrano cose banali diventano catastrofi, diventano dolori e diventano seccature costanti. Quindi voglio dire, no? Sì, è vero, il corpo rompe per molti versi, però bisogna pure tenerlo presente. Allora, se questo corpo che ci ha portato fino a qui lungo 3 milioni di anni ancora non è riuscito a risolvere alcuni dei problemi che tutto sommato ci siamo autoprocurati quando siamo diventati bipedi e tutta la scienza contemporanea converge nel fatto che l'essere diventati bipedi è stato il momento in cui siamo diventati umani, l'alba dell'umanità è lì, non è Cartesio, non è cogito ergo sum, ma è cammino ergo sum. Ecco, allora, se è così, figuratevi questo splendido attrezzo di cui ci siamo dotati, che è la consapevolezza, quanto può pretendere di essere perfetto, compiuto, onnipotente e tutte le altre stronzate che si racconta. È un po' un problema. Perché, purtroppo, tutte queste cose che si racconta rientrano all'interno di un quadro immaginale. Rientrano all'interno di schemi profondi, rientrano all'interno di tutto quello che c'era prima, perché di nuovo non è che la consapevolezza improvvisamente fiat lux, anche se ci piace naturalmente dirlo, perché chiaramente no? Abbiamo presente tutti i miti della creazione, improvvisamente allora prendiamo anche per carità lo sputo del pavimento, ci cioè sputo sopra e faccio questo essere, che però guarda caso già so io, non è che è uno stomaco che poi deve evolvere tutte cose, quindi sono io e sono già bello e fatto e rifinito come penso di essere. Ecco, siccome non è andata così, noi prima di riuscire a essere consapevoli in forma linguistica, quindi avere non solo una consapevolezza, ma una lingua che fosse in grado di descriverla, pur con tutti i difetti che questa lingua ha e che cominciamo finalmente a intuire, perché chiaramente c'è stato un periodo molto recente in cui sembrava che la lingua fosse l'unico modo per avere a che fare col mondo. No, non funziona così, tant'è che spesso e volentieri più la conosci e più ti rendi conto dei limiti che ha la lingua stessa, perché non ti permette di dire certe cose come le vorresti dire e come sai che sarebbero. Però prima noi agivamo e conoscevamo il mondo in un altro modo. E questo modo in cui agivamo e conoscevamo il mondo era prima solamente corporeo. Poi simbolico immaginale. Poi linguistico. Anche qui ciò che noi facciamo è secondo che secondo noi è assolutamente, come dire, l'essenza dell'essere umano, definisce una parte della durata dell'essere umano che è quasi impercettibile. Non so se la cosa è chiara, perché io mi rendo perfettamente conto che non è un tema facile da affrontare, perché è un tema destabilizzante. Però il nostro racconto su noi stessi è quanto di più fuorviante in assoluto noi potessimo raccontarci, soprattutto alla luce delle recenti scoperte tecnologiche, perché finché rimanevamo dei megalomani del tutto sommato, come dire, non dannosi, andava pure bene, cadevano le civiltà, cadevano gli imperi, cadevano i regni, qualcuno scompariva, ne arrivava qualcun altro e vabbè, tutto sommato il contesto se ne strafotteva, mettiamola così, simpaticamente. Il dramma è che grazie a questa monomania interventiva, a questa forma di pensiero astratto e calcolante che definisce, come vi dicevo l'altro giorno, una particolare funzione della nostra consapevolezza, che è l'intelletto in senso tedesco, che si chiama Verstand, tanto per dirla così brutta, allora, ecco, se grazie all'attività di questa parte noi non ci fossimo dotati di strumenti che sono in grado di distruggere il pianeta. Perché ragazzi, il tema purtroppo è quello, noi siamo in grado di distruggere il pianeta e non ci serve semplicemente o solamente la bomba atomica, quella per carità, come dire, sarebbe il modo semplice e veloce, ma lo possiamo fare benissimo con tutte le altre cazzate che stiamo continuando a fare. E tutte queste cazzate, guarda caso, rientrano in quello che vi dicevo all'inizio di questa prima sessione di ragionamento, ovvero sia rientrano in un contesto immaginale sbagliato. Ci siamo fin qui? Ok. In che senso in un contesto immaginale sbagliato? Allora, qui riprenderei un saggio che sta lì da qualche parte là sotto e che era un po' che non prendevo, però mi sembra che sia opportuno usarlo. Che succede? Che noi, di fatto, se diamo retta alla nostra esperienza del mondo, ne usciamo male. Nel senso che chiunque di voi abbia avuto un'esperienza di quello che Kant chiamava il sublime, no, lo smisurato, ne esce in qualche modo, non dico annientato, ma comunque significativamente scosso, perché la tua percezione è che tu rispetto al mondo sei un granello di sabbia, nella migliore delle ipotesi, no? Sei qualcosa che lascia il tempo che trova, ed effettivamente in linea di massima lo saresti pure, se non facessi parte di una specie che è diventata 9 miliardi di persone, e quei 9 miliardi sono un altro discorso, però lasciamo da parte al momento. Quello che conta è che la tua sensazione, per certi versi, è corretta, ovvero sia tu ritieni di essere un fattore insignificante. Questo cosa porta come conseguenza una volta che vai a esaminarla un po' più da vicino? Che, senza essere cattivo, puoi ritenere che qualunque cosa tu faccia non cambi le cose. No? Perché la tua scala è talmente diversa dalla scala del mondo in cui vivi e anche del luogo semplice dove sei, senza dover andare a fare le proiezioni di cui abbiamo parlato prima, è che tu in qualche misura puoi benissimo elaborare questa tua insignificanza su scala globale come un tratto della tua concezione del mondo. Ed è quello che abbiamo fatto. Noi a lungo abbiamo pensato che il mondo fosse in qualche modo lo scenario all'interno del quale ci muovevamo, ma uno scenario sul quale non avevamo alcun tipo di influenza. Il mondo stava lì, c'eravamo anche noi. Se ci andava bene, le cose andavano bene. Se il mondo decideva di fare cose brutte, tipo, che ne so, vulcani, terremoti e cose di questo genere, chiudevamo una parte della nostra rappresentanza, però in linea di massima andava così. Ecco, il problema è che purtroppo questo discorso va bene fino a un certo punto, cioè va bene fino al punto nel quale noi ci dotiamo di quel tipo di tecnologie che smentiscono questo discorso. Va bene fino al punto in cui il nostro successo come specie è tale, pur con degli alti e bassi molto significativi. Vi ricordo che in occasione della peste nera del 600 ci siamo quasi estinti, e parliamo dell'altro ieri di nuovo, quindi non è che è una cosa che dovrebbe stupirci più di tanto, però come avete notato probabilmente con i racconti della pandemia sembrava che fosse un torto improvviso che ci stavamo facendo proprio a noi perché eravamo noi. No, noi siamo andati avanti così per sempre. cosa che sarebbe carino sapere, insomma, tenere a mente almeno. Quindi ci stiamo, non ci siamo estinti, anzi siamo riusciti a trovare dei modi per diventare la specie di grandissimo successo che riteniamo di essere oggi. Io su questo grandissimo successo qualche mia riserva ce l'ho, però diciamo che visto che sto proponendovi un approccio inclusivo e TET, non posso che ammettere che per molti versi abbiamo avuto un successo perfino esagerato. Perché che ci piaccia o meno, dobbiamo gestire dei numeri che sono dei numeri da capogiro. Adesso, se volessimo, se riuscissimo, dovremmo gestire questi numeri. Allora, in questo momento che succede? Che una qualche, come dire, un qualche miglioramento, una qualche evoluzione mentale, spirituale, avrebbero dovuto cominciare a suonare una campanella dicendo: guarda, che quello che ti stai immaginando da prima, cioè quando avevi la tua mazza di metallo, il tuo sasso in mano, o anche la tua lancia, o tutto quello che ti pare, comincia a non essere più adatto a descrivere l'adesso. Perché mentre quelle tecnologie non erano devastanti per il pianeta, queste lo sono. Ma come vi dicevo, non si tratta semplicemente di tecnologie evidentemente devastanti, quelle in qualche misura anzi permettono di avere un approccio che le contenga, no? Tutto sommato, col nucleare in larga parte del mondo si è venuti in qualche misura a risolvere la questione, anche se dubito che durerà, perché appunto, non brillando noi per l'intelligenza, probabilmente la riprenderemo in mano. Di quello poi però ne parliamo un'altra volta. Ma noi stiamo distruggendo il mondo con cose molto più banali, le stiamo distruggendo con le coltivazioni intensive, lo stiamo distruggendo con l'allevamento intensivo, lo stiamo distruggendo con lo sfruttamento intensivo di risorse non replicabili, e qui entra in gioco la famosa sostenibilità della quale tutti parlano, che però non proibisce a quel fenomeno di Bolsonaro di star distruggendo la foresta amazzonica a rotta di collo. E non è che la foresta amazzonica è sua, sarebbe anche nostra. Dovremmo farcene carico. No? Sarebbe carino. Però non siamo equipaggiati per capire queste cose. Quindi la distruzione del pianeta noi l'abbiamo già inaugurata da un po'. Anche se purtroppo nei discorsi questo non ve lo dicono, ma se voi vi prendete il disturbo di andare a vedere quello che ha scritto e prodotto un tale che si chiama Al Gore, che purtroppo non è diventato il presidente degli Stati Uniti, perché forse sarebbe stata un'altra cosa, chissà, non lo possiamo sapere però. Ad ogni modo, lui è uno che scrive da tanto tempo su questi argomenti. Il suo primo testo si chiamava La Terra in bilico ed è un testo di, boh, 30 anni fa, probabilmente, direi. Poi ha fatto film, ha scritto altri libri, ha fatto campagne, prova a convincere la gente. E tante belle cose, e quando voi andate a leggere i suoi libri, come quelli di tanti altri, vi rendete conto che appunto la devastazione del pianeta è un processo purtroppo molto meno appariscente di quanto non ci sembri. Noi vediamo questi enormi torrioni che eruttano vapore, vediamo le giornate a Pechino dove non si capisce il cielo dov'è né che colore ha, è chiaro, sono esempi notevoli, ma noi non vediamo le sementi che producono le grandi aziende, le sementi che non si riproducono, le sementi che hanno bisogno di additivi che devono essere sparsi in quantitativi sempre maggiori. Non vediamo l'utilizzo degli antibiotici nell'allevamento intensivo, che credo sia uno dei motivi per i quali dovremmo andare tutti all'inferno e basta, perché tutti siamo coinvolti nella questione. Come vi dicevo l'altro giorno a lezione, io ancora vado da McDonald's a mangiare bocconcini di pollo, anche se so da dove vengono quei polli, quindi è pure colpa mia. È inutile che faccio finta di me, di no. Ci vado poco, ci vado meno, non dovrei andarci per niente. Però siamo umani e quindi una volta ogni tanto succede. Ma io lo so che quei bocconcini di pollo vengono da polli che hanno vissuto una vita orribile. Capite? È stupida. Poveracci, non per i polli, per noi, perché quegli antibiotici che servono a far sì che io possa far vivere i polli appiccicati gli uni agli altri, poi chi li mangia? I polli? No, li mangiamo noi. Semplice, perché il mondo da questo punto di vista è un posto abbastanza, come dire, facile. Se tu butti un secchio di cacca da qualche parte, quella cacca ti torna addosso, in qualche forma o qualche altra, perché lì stai. Il nostro problema è che noi non riusciamo a immaginarci lì. Ed è solo questa la ragione per la quale continuiamo a mettere in atto delle politiche che sono, come dire, da qualunque punto di vista dotato di un minimo di senno, totalmente folli. Perché noi dagli anni 70 ad oggi sono tre volte che ci diciamo che abbiamo 20 anni di tempo forse per salvarci, e sono tre volte che peggioriamo le cose nel frattempo in modo irrimediabile, non che le miglioriamo un po', le peggioriamo tanto. Quindi scusatemi se adesso quando arriverà Glasgow mi verrà da ridere, perché sarà l'ennesimo momento nel quale diremo: mamma mia, assolutamente, mo basta, abbassiamo tutto, emettiamo tutto, cancelliamo sta cosa. Vedremo, magari, voglio dire, per carità, mi piacerebbe tanto, però credo che manchino le basi perché una cosa del genere possa farsi. Perché nel momento in cui la domanda è: e chi paga? La risposta sarebbe: paghiamo tutti, perché siamo tutti colpevoli, ragazzi. È colpa di tutti, che ci piaccia o meno, che ce l'abbiano detto o meno, però sì, siamo quelli che consumano regolarmente molto più di quello che c'è, per motivi che non hanno nessuna oggettività, per ragioni che hanno a che fare con quell'infantilismo profondo che ci portiamo dietro, per cui dobbiamo manifestare cose, dobbiamo comunicare cose, dobbiamo proclamare la nostra unicità. Non funziona così, ragazzi. Non ce lo possiamo proprio più permettere. Io non posso dover produrre, insomma, zilioni di tonnellate di merci che non servono a niente semplicemente perché così qualcuno le compra e si sente figo. Perché questo sta eccedendo i limiti del pianeta. Perché il pianeta ce l'ha i suoi limiti, poveraccio, per quanto io non li riesca a vedere e questo sia uno dei problemi, come dicevamo. Il pianeta ce l'ha. Però vi dicevo, questo immaginario dell'insignificanza, se lo vogliamo chiamare così, dove lo vediamo? Lo vediamo, per esempio, nel fatto che nella teoria scientifica economica, se la vogliamo chiamare scientifica, il problema delle materie prime e dei rifiuti non c'è. Materie prime e rifiuti sono dati, non sono problemi. Perché le materie prime sono ovviamente infinite. E lo spazio è talmente tanto che puoi buttarci dentro quello che ti pare, che tanto non succede nulla. Non so se capite che intendo quando parlo della dimensione immaginale della questione. Ed è una dimensione immaginale che mostra chiaramente lo scarto di scala, perché io butto la mia busta in acqua, o butto la mia maledetta mascherina per terra quando sono a casa, o i guanti, o tutto quello che si trova come se appunto non ci fosse nessuna ragione per tenersele da parte, queste cose. E quella cosa poi crea una specie di continente di plastica nel Pacifico, che non siamo in nessun modo in grado di rimuovere. È che è una sorgente di devastazione molto più ampia di tutte quelle che vi ho menzionato fino adesso. Perché quella microplastica va a uccidere tutte le forme di vita dell'oceano e dei mari e ce la mangiamo noi, quindi uccide anche noi. Quindi, santa Madonna, che altro dobbiamo fare per capire che non si può continuare così? Questa è la grande domanda. C'è bisogno di conoscerci meglio. C'è bisogno di superare questa autorappresentazione che è indulgente ad un tempo, esonerante ad un tempo, megalomane, no? Sempre megalomane, quello non riusciamo a farne a meno. E dobbiamo cominciare a raffigurarci come quello che saremmo, ovvero sia una specie che effettivamente è riuscita a far cose impensabili, ma che purtroppo le hanno un po' preso la mano, mettiamola così, ci è un po' sfuggito di mano il controllo di questo fenomeno. E questo fenomeno ci sta raccontando, sta mannendo una montagna di fesserie negli ultimi millenni, chiamiamoli così, perché tanto grosso modo va bene. Fesserie che hanno una ricaduta, però. Di nuovo, no? Perché sono quelle sulla base delle quali noi non riusciamo a stare nel nostro ambiente. Come vi accennavo la volta scorsa, ci sono state e ci sono probabilmente ancora oggi, boh, forse, culture che non funzionavano come noi. Quindi, di nuovo, non è che dice: vabbè, ma l'uomo è così, vedete, cose che ci raccontiamo, no? I famosi alibi, quelli pronti per tutto, prêt-à-porter. Allora, vabbè, ma è sempre stato così, sto sempre stato così, a me mi fa venire un senso di rabbia profonda, anche perché che ne sai te di sempre, che ne sai com'era l'uomo del 1400, se tu vai a sentire, a leggere il Principe di Machiavelli, ma te pare una persona come quelle che conosciamo noi oggi? O avevano altri modi di porsi verso il mondo, di ragionare. E parliamo che so, 600 anni fa. I guerrieri berserker galli del 1000, di quando c'era Giulio Cesare, a voi sembrano gente che noi frequenteremmo normalmente, eppure erano esseri uomini del tempo. Quindi noi sappiamo benissimo che c'è stata una fase anche storica nella quale l'uomo era diverso da oggi. Ragionava in modo diverso, sentiva le voci, aveva le visioni, ripeto, il famoso oracolo di Delfi a cui tutti fanno, come dire, no, questo. E come dicono gli inglesi, lip service, che lo menzionano come se fosse sta cosa meravigliosa. In ultima analisi era un invasato che diceva parole a caso, se la vogliamo capire nell'occhio del tempo. Dal mio punto di vista era uno che aveva accesso a un altro modo di conoscere il mondo, probabilmente che meriterebbe un attimo di essere riconsiderato. Però nella logica del tempo era uno invasato, drogato probabilmente da fumi che venivano da sottoterra con allucinogeni assortiti, che diceva cose che boh, poi dovevano essere interpretate secondo strane questioni e via discorrendo. Ma comunque era 2500 anni fa. L'altro ieri. So se vi rendete conto di quanto sto sempre non regga. Una volta che lo cominci a guardare un po' prima. E prima di questo c'era la famosa civiltà minoico-cretese di cui vi parlavo l'altro giorno. Una civiltà dove l'io non era al centro, perché probabilmente non c'era. Però era già una civiltà in grado di concepire la religione, di produrre degli oggetti artistici di grandissima finezza, di costruire dei palazzi enormi. Però non c'era l'io. O perlomeno la versione di io, come dire, che ha bisogno di essere al centro di tutto, che siamo noi. Ecco, quell'io megalomane lì non c'era, però c'era una cultura fiorente. Quindi, come vedete, immaginare che noi si sia stati bravi anche senza questo tipo di consapevolezza, si può, perché abbiamo le prove storiche, era lì. È andato avanti dal 2005 al 1400 avanti Cristo, quindi un po' di tempo fa, se Dio vuole. Però c'erano, hanno costruito grandi palazzi. Però, come diceva Karl Kereny, che è un grandissimo storico delle religioni che vi consiglio di leggere in qualunque forma, è una cultura dove si è di fronte a qualcos'altro e dove si fa parte di qualcos'altro. Capite? La sensazione di questo appartenere, di questo non essere da soli, di questo non essere il centro del mondo, ma parte dell'equazione. C'era, e non dobbiamo arrivare fino a 3000 anni fa perché era più o meno il punto di vista delle tribù indiane d'America. Quelle che ci siamo premurati di sterminare perché fosse mai che dovessero insegnarci qualcosa. Quelli che si chiedevano come pensavi di poter possedere la terra, domanda interessante ancora oggi, no? Chi ti dà il titolo di possedere la terra? Chi ti dà il diritto di sterminare i suoi abitanti se non per il poco di cui hai bisogno e chiedendo pure scusa, che era una cosa che facevamo anche noi, vi faccio presente, perché un aspetto dei primi rituali di vendemmia, ad esempio, era il canto nel quale si chiedeva scusa alla pianta perché gli si stavano sottraendo i frutti. Quindi non è che è una cosa che per noi è totalmente incomprensibile. Poi a un certo punto, per qualche ragione, abbiamo deciso che quella stava lì apposta per darci frutti, quindi zitta e mosca. Non c'era da discutere, non solo lei, ma anche tutte le altre creature viventi qui intorno che erano state prodotte esclusivamente per diventare salsicce, bistecche, bocconcini di pollo e via discorrendo. Ecco, come vedete, l'immaginario gioca delle strane messe in prospettiva delle cose. Il che ovviamente non vi sto dicendo che io improvvisamente stia facendo una dichiarazione di veganesimo assoluto perché non è quella l'idea, però io credo che effettivamente un consumo consapevole e responsabile sarebbe opportuno. Avere presente che puoi anche farlo, ma che questo ha un costo e che non ne hai il diritto a prescindere, cosa che invece noi riteniamo di avere. Noi riteniamo di essere quelli che possono fare quello che vogliono di tutto ciò che ci circonda, perché sta lì apposta. Ce lo siamo anche detto, no, nelle grandi scritture, che il mondo sta lì perché Dio ci ha dato le chiavi, quindi ha detto vai, vai e gestiscilo. Ora avrebbe detto gestiscilo, possibilmente curalo, non avrebbe detto massacralo. So finezze terminologiche, però insomma ogni tanto rifletterci può non essere tanto una cattiva idea. Ci siamo fin qui? Ok, facciamo un 10 minuti di break perché, come dire, vi vedo tramortite e posso anche capire perché. E poi facciamo un attimo eventualmente anche un giro di considerazioni, se vi va, che sarebbe carino. Insomma, trovo che questo tipo di classe si meriti anche un intervento un po' più vivace da parte vostra, insomma. Ok? A fra poco. Ok, allora dicevamo, l'io non è una struttura così stabile come ce la raccontiamo e come ci si racconta, no, noi abbiamo questi momenti di, come dire, totale stima errata dei nostri confronti, noi vi dico, non so se lo troviamo spesso per esempio nelle forme verbali, quando ti dicono, no, ci sono al 110%, mistero, già se fossi al 30-35 staremmo un passo avanti. Ma noi no, stiamo al 300%, al 1000%, perché siamo proprio cribbio, tutti lì, presenti, puntuali, attenti, concentrati, focalizzati. No, non è così. E lo sappiamo perfettamente, lo sapete voi, lo so io, l'attenzione qua dentro scema dopo tre quarti d'ora, se è un miracolo, se ancora riesci a capire che stiamo parlando, perché la testa va via. Non so se vi è mai capitato di fare sogni ad occhi aperti, di distrarvi. Tutte quelle cose lì, come le giustifichiamo alla luce di un io onnipresente e consolidato che penseremmo di essere? E senza manco andare troppo lontano, quelle famose ore in cui dormiamo, che siano 5, 6, 7, 8 al giorno, e rappresentano un terzo della nostra vita, quindi non parliamo di cose, di bazzecole. Dove sta l'io? Esce con gli amici a bersi una birra? Quindi, come vedete, senza andare a fare queste considerazioni eccelse, complicate, noi vediamo che di fatto sbagliamo, perlomeno ci attribuiamo dei pregi, delle caratteristiche che non ci sono, perché io guido e certe volte arrivo dove devo arrivare e non mi ricordo come ho fatto. E non credo di essere l'unico. Non credo che nessuno di voi scompaia a se stesso per lassi di tempo nei quali fa cose. Attraversa la strada, guarda le vetrine, apre la macchina, ci sale sopra, guida e non se lo ricorda perché l'io non è fondamentale. Noi funzioniamo anche senza. Questo non solo dal punto di vista pratico ci può creare delle difficoltà, però ripeto, se voi considerate la vostra esistenza e la vostra vita, avrete dei momenti nei quali vi rendete conto che avete fatto cose delle quali non vi ricordate, perché Dio non c'era. Non so dove era andato, se era estinto, se era spento, se era smontato, ma non sono psicologo e manco ci tengo, per cui prendete tutto con moltissimo, no? Tanto sale, come dicevano i latini. Però la mia sensazione è che lì anche, come vedete, ci sono delle narrazioni che sono tutte mirate a creare un quadro rappresentativo che poi non è quello. Perché appunto noi del sonno non sappiamo niente. Andiamo su Marte, ma che cosa serva il sonno e perché sia fatto in quel modo in cui è fatto? Cosa siano i sogni? Buio totale! Abbiamo chiuso tutto dentro una scatola con Freud, quelli stanno lì, ci danno più fastidio, arrivederci e grazie. Non funziona così, ragazzi. Quello è il punto. E perché ve lo dico? Ve lo dico anche perché, come dicevo oggi ai vostri colleghi della triennale, invece, uno dei miei strumenti di ricerca è l'autoascolto. Ovvero sia io mi osservo e mi faccio due palle da solo che non vi lascio immaginare per via, per esempio, dei famosi bocconcini di pollo e tutte queste amenità di cui parlavamo. E quindi io so perfettamente che in quello che è il mio lavoro, quindi questa cosa qui, no, al di là delle lezioni dove normalmente so quello che dico, anche se a tratti forse magari non può non sembrare, ma quando io scrivo, io so perfettamente che a volte non sono io a scrivere, ma qualcun altro. Scrivere è un atto che ci mette davanti al fatto che siamo molto più di quello che ci raccontiamo. Perché io riprendo i saggi e dico: caspita, però, che belle frasi che ho scritto ieri. Buio totale. E credo che chiunque scriva, crei l'arte, no? Questi momenti di estasi, non a caso, guarda un po', li chiamiamo così, sono abbastanza normali. Siamo noi che li dipingiamo come, per carità di Dio, perché l'io è spaventato, perché dovessimo accorgerci che stiamo meglio senza. Sarebbe un bel problema. Dovessimo accorgerci che è opportuno, no, riformulare gli equilibri nelle varie componenti. Perché guardate che noi sappiamo perfettamente, vivendo, che c'è molto di più.
Però guarda caso non ci sono le parole per dirlo. Quando proprio ci portano per i capelli, quelli che non ho, ci trascinano lì, troviamo delle parole che in qualche modo anche lì sono delle, no? Delle pecette che ci mettiamo sopra per far finta che non c'è il problema, come per esempio il famoso feeling che si sente quando si incontra qualcuno, quando si va a una lezione live o quando si va a un concerto live. E noi diciamo, ma c'era un feeling stanotte. E se ci chiedessero di spiegare che cosa significa, avremmo dei problemi enormi. Perché non lo sappiamo dire, però sappiamo piuttosto bene come conoscenza, e qui vi cito un autore che ho appena scoperto che mi piace da morire, che si chiama McFarlane, che dice: Knowledge that exceeds cognition, una conoscenza che eccede un certo tipo di sapere cognitivo. E quello è il punto. Il punto è che noi viviamo costantemente con questa conoscenza e stiamo facendo finta da un sacco di tempo che non ci sia. Tant'è che, guarda caso, mancano regolarmente le parole per definirla, mancano regolarmente degli studi, se si potessero fare, perché mica è detto che la si possa studiare con tutte le strategie che abbiamo adottato per studiare quell'altra, che non è che sia venuto fuori un granché di, come dire, di eccellente, mettiamola così. No? Perché il nostro conoscere è un conoscere che è sottoposto a tanti processi di riduzione. I miei studenti si ricorderanno il famoso letto di Procuste, no? Ne parliamo meglio domani, riprendiamo la questione, la approfondiamo un po', però il punto è esattamente quello, e non a caso Beck, in condizione umana, che detto fra noi, se vi leggeste non si offenderebbe nessuno, ma è che posso costringervi a leggere una biblioteca, quindi ho deciso di fare una scelta a favore delle Metamorfosi, perché è un po' più snello ed è molto più, credo, attuale e utile. Però Condizione Umana è un testo meraviglioso, quindi. Beh, cosa ci dice in Condizione Umana? Ci dice: noi adesso, grazie a questo progresso tecnologico che ci ha messo davanti agli effetti indesiderati o imprevisti delle nostre azioni, abbiamo capito cosa intendeva il famoso Socrate, che a me non piace, detto per inciso, mi riferisco a Guglielmo, ma quando diceva so di non sapere. Perché è chiaro che noi, diciamo, leggiamo Socrate, e forse pure Socrate intendeva questo, chi può dire, anche se forse era più intelligente di ciò. Ma noi pensiamo che so di non sapere sia semplicemente un'ammissione di una nostra ignoranza. E quello va benissimo, perché siamo in effetti ignoranti come ciabatte, tutti quanti, e invece metto io di più di voi, perché io so pure cosa dovrei sapere e non lo so, quindi figuriamoci, perciò so di non sapere va bene fino a quel livello, ma non è quello il punto. Il punto, come dice Beck, è che si riformula la questione e si dice: so di non poter sapere, perché a furia di riduzioni io alcune aree della realtà piuttosto significative le ho proprio chiuse fuori, non le vedo. Quindi come faccio a saperne qualcosa se manco so che esistono? Non so se è chiara la questione. Quando vi dicevo la lezione scorsa che conoscere la conoscenza dovrebbe essere il compito centrale per noi, intendevo esattamente questo, perché conoscere, essendo un'impresa umana, non ha niente di ovvio, non ha niente di scontato. Conoscere è un incredibile sforzo che può portare a grandissimi successi, ma comunque non è mai perfetto. Perché? Perché non abbiamo, boh, pare, le energie mentali, non abbiamo le capacità, forse se continuassimo ad evolvere senza sterminarci ci arriveremmo pure fra un altri 50.000 anni, che ne so, può pure darsi, ma attualmente non siamo così bravi, non siamo così attenti, non siamo così sottili, non siamo così integrati. Scegliete un po' gli aggettivi che preferite, tanto qui, come dire, ce n'è una pletora che può andar bene. Ok? Quindi nel momento in cui noi espungiamo dalla nostra realtà, e questo evidentemente vuol dire che la realtà è qualcosa che non è dato. Qui ci sono una serie di rogne, ragazzi, per voi che non finiscono più, perché quando cominci a spostare un po' di cose, poi no, è difficile dar conto del resto. Noi viviamo in questo mondo in che parla di realtà oggettiva, e credo che la realtà oggettiva sia una delle armi finali per la distruzione del pianeta. Incredibile, ma vero. Perché non c'è niente di oggettivo nella realtà. La realtà è quella che ci raccontiamo, è come la definiamo, non è data. E la definizione, come dice Beck, sempre in condizione umana, è un atto di potere. Perciò, figuratevi. Però il punto centrale è questo, è che se questa realtà è il frutto di una nostra attività, uno ci dovremmo interrogare su qual è questa attività con la quale creiamo la realtà, perché non mi pare che nessuno di noi sia consapevole dello star creando la realtà, no? Quindi è interessante. E qui c'è tutto Weber, per quelli che si ricordano qualcosa della definizione di cultura di Weber, perché questa è tutta quella, no? La definizione della cultura di Weber dice: la cultura è una sezione finita dall'infinità priva di senso del divenire del mondo alla quale l'uomo assegna senso e significato. Fine. Ed è esattamente così, una sezione finita di un qualcosa di infinito. Vedete quanto è incommensurabile il discorso? Però non è che quello che c'è fuori dalla sezione finita smette di esistere perché io non lo concepisco. Se ne frega, sta ancora lì. Per cui il problema è che questa sezione finita che io mi costruisco è costantemente immersa nell'infinità priva di senso. Non vorrei che questa cosa vi sfuggisse perché è centrale. Quindi se io mi rifiuto di accettare che esista qualcosa, non è che quello smette di esistere perché io sono un mago. Quello esiste uguale, solo che fa cose e io non ne so nulla. E non lo capisco, e non lo inserisco nei miei quadri di comprensione. Non so se è chiara sta cosa. Jennifer, ti vedo un attimo interdetta.
No, fa riflettere la questione, quindi ci rifletto, però sì, tutto chiaro.
Sì, no, lo so che ci vuole un po' di tempo, per cui infatti adesso mi fermo perché sennò veramente mi spappolo. Però vorrei che ci, come dire, mi piacerebbe che... Allora, aspettate un attimo, qui. A me la magistrale piace molto, anche se mi stanca, perché appunto, come dire, voi dovreste essere in qualche misura quelli che si fanno carico di questo tipo di discorso. Cioè, il laureato della triennale già si è fatto 3 anni di università, secondo me dovrebbe essere più che titolato per fare questo genere di discorso, però noi, come avete visto, nella definizione di università con cui abbiamo a che fare oggi, la triennale si capisce bene che statuto abbia, perché, ma la magistrale no. Cioè la magistrale in qualche misura dà titolo ad occuparsi di questioni di una certa rilevanza. Ora, che il resto della nostra cultura che si sta, come dire, autocostruendo in modo autodistruttivo con una nonchalance veramente ammirabile, non riesce a rendersi conto del fatto che queste questioni sono cardinali, e uso l'aggettivo ad hoc, ecco, se non lo capisce, qualcuno deve capirlo, se vogliamo avere una speranza, se no a un certo punto ci mettiamo lì com'è la faccenda del popcorn e le patatine e guardi come va a finire e te fai 4 risate. Però insomma, francamente, no, a me secca, e se Dio vuole ho vissuto una bella vita, quindi tutto sommato potrei anche andarmene liberamente. Voi no, voi ci avreste ancora un sacco di cose da fare, santi Dio, quindi sarebbe opportuno che cominciaste a porvi delle domande da adulti, perché qui non lo fa più nessuno. Quello che sentiamo è, non so, io francamente vi giuro, quasi 60 anni, quindi una certa piccola mia esperienza me la so fatta. Io se mi avessero detto quando ne avevo, che ne so, 25, che mi sarei trovato in un mondo così, gli avrei detto, ma dai, in serio, ma non diciamo stronzate. Perché vi garantisco che negli ultimi anni c'è stato un cambiamento che è sconvolgente. Sconvolgente da un punto di vista di capacità di analisi logica, di comprensione, di capacità autonoma di pensiero. Ci stiamo castrando ad una velocità folle. E temo che, per quanto io non sia un luddista, non è che i 160 caratteri di Twitter aiutino. Insomma, voglio dire, c'è una serie di procedimenti che, per certi versi, se ci fate caso e mantenete la mente aperta, cosa che io tento di fare con degli sforzi inauditi, tant'è che mi monta la rabbia, poi però insomma ci provo, quello che stiamo vedendo oggi cos'è? È esattamente l'ammissione del fatto che il linguaggio non basta. E quello è il punto. Noi siamo la civiltà dell'immagine, pare che se lo dimentichino tutti, però le comunicazioni oggi hanno luogo molto più attraverso disegni, immagini, filmati, che non parole. È come se improvvisamente ci fossimo stancati di voler usare questo strumento perché è troppo complicato. come se stessimo, che ne so, tornando indietro, tant'è che c'era un bellissimo libro di Umberto Eco, si chiamava Passo di Gambero, non a caso, quindi come vedete non è che mi inventi nulla, è un po' che gira questa sensazione. Cioè, la sofisticatezza della cultura che avevamo raggiunto qualche tempo fa ce la sogniamo. Cioè, abbiamo gente in giro che è imbarazzante, in ogni contesto. Ed è qualcosa che sembra accettiamo con una nonchalance di nuovo che, boh, complimenti, io non ci riesco, purtroppo ho delle, come dire. E credo che quelli che stanno qui, voi all'università magistrale, dobbiate porvi dei problemi non banali, dobbiate in qualche misura cercare di capire che facciamo di lavoro noi, perché cerchiamo di fare questi ragionamenti, come poterli fare meglio, perché, santi Dio, credo che qualcuno li potrebbe far meglio. Io ci ho messo 58 anni ad arrivare qui. Basta, no? Magari qualcun altro potrebbe dire, vabbè, sono d'accordo, no, mo ci penso un attimo pure io, a me non è che dispiacerebbe per niente, perché credo che il sapere sia la cosa massimamente da condividere. Non c'è qualcuno che se tiene il sapere per sé, perché è uno che non ha capito. Il sapere serve perché lo abbiano anche gli altri e ognuno ci faccia quello che ritiene opportuno farci. Come crede, come in modo che lo si provi, lo si metta al test, ne vengano fuori varianti. So che variante non è una grande parola in questo periodo, però purtroppo, come dire, anche lì, no? Abbiamo una serie di questioni che andrebbero affrontate. Perciò credo che questo sia fondamentale, perché ripeto, e di nuovo non sono io a dirlo, ma Edgar Morin, che è una persona, uno dei pochi che stimo letteralmente, ma di gran lunga più di me, come dire. Noi non ci interroghiamo mai sulla conoscenza, noi ci interroghiamo sui prodotti della conoscenza, ma siccome i prodotti della conoscenza, no, non neanche, noi prendiamo i prodotti della conoscenza e li usiamo come se fossero fatti e rifiniti, ma siccome vengono da un processo che non è perfetto tutt'altro, sarebbe molto meglio se ci interrogassimo anche su com'è il processo, perché potremmo vedere quello che poi è il risultato da un altro punto di vista, sotto un'altra luce. Non so se questa cosa è chiara. È ora di smetterla di accettare quello che ci viene detto come se fosse oro colato, perché non lo è. Credo che dopo la benedetta pandemia se ne dovrebbero essere accorti un po' tutti di come si fa la scienza. Che a me va bene, perché lo sapevo da sempre che era fatta così. Ma è che la scienza si racconta invece come una specie di epifania del sacro che compare da dati che vengono tramandati, non si sa da chi, no? Ci saranno delle menti, non lo so, perfette che fanno questo. Non è vero, i dati sono cose che costruiamo noi, che facciamo noi, che distorciamo noi, a seconda di come ci conviene, a seconda di quello che sappiamo, a seconda degli errori che facciamo senza accorgercene, perché continuiamo a essere esseri umani. Quindi non c'è nessun motivo per pensare che i dati siano migliori di noi, perché li facciamo noi, come le macchine, idem. No, la religione dell'algoritmo che è corrente, che cos'è se non un'enorme manovra immaginale? Perché l'algoritmo dovrebbe essere meglio di un decisore umano? Visto che l'hanno fatto degli umani, che spesso fino a poco tempo fa ritenevamo molto strani, perché vi ricordo che la collettività nerd era oggetto di scherno finché non è arrivata The Big Bang Theory, praticamente, cioè parliamo dell'altro ieri. Prima li guardavano tutti come dei poveracci, cioè, ragazzi, si divertono, però, insomma, ecco, no, ma improvvisamente sono i guru del nostro tempo. Perché? Non so se ve le ponete mai queste domande, ma sono domande importanti. Sono domande cruciali, perché tutto quello che ci sta accadendo, noi ce lo stiamo in qualche modo causando da soli, ma non ci interroghiamo minimamente sul perché. Abbiamo deciso che il digitale è la salvezza del tempo, meno male che è arrivata la pandemia, così vi siete accorti che razza di rottura de palle siano lezioni fatte così, almeno uno, almeno adesso lo sa, perché prima c'era questa minaccia che saremmo diventati tutti dad, perché tanto la tecnologia andava in quella direzione, con i miei più sonori. Vabbè, scusate, intanto. Però, di fatto è così. Da quel punto di vista, improvvisamente ci siamo accorti che stare insieme, avere contatti diretti, vivere corporealmente lo spazio, non è semplicemente uno stare lì e occuparlo, ma è avere delle interazioni di altro genere con gli altri, che è esattamente quello che vi sto dicendo io. So se è chiara questa cosa, cioè, ripeto, noi non è che al momento non stiamo conoscendo col corpo, noi conosciamo col corpo nonostante tutte le stupidaggini che ci raccontiamo. Solo che chiaramente lo statuto di questa conoscenza è sempre quello quando uno dice, ma sai, un sentimento di pancia e tutti dicono, non sei mica razionale, ma va. Ecco, non so se mi spiego. Il problema è lì, è un problema di dignità, per esempio, no? Il sapere dell'intuizione, siccome non è verificabile, e questa è una di quelle parole che io metterei accanto a rigoroso per poi farci un bel falò, allora, siccome non è verificabile, non è utilizzabile. Ma di che? Andatevi a guardare la storia della scienza. Andate a vedere dov'è che hanno scoperto qualcosa usando le verifiche, le procedure, i burocrati. No, fatemele vedere perché sono curioso. Se voi andate a vedere, scoprite che normalmente, senza che me ne vogliano eventuali ascoltatori scienziati, i grandi geni della scienza sono dei pazzi scatenati che soffrono l'ira di Dio. Voi andate a vedere la vita di Heisenberg, che è una delle persone che io stimo in assoluto di più, e vedrete che era un incubo. Un incubo. Perché ci vuole una forma mentis particolare per quel tipo di costruzione intellettuale. Ed è una forma mentis che si sposa male con la buona vita insieme agli altri, tanto per dirne una. E sono tutti così. No? Il bello della questione è che noi ci stiamo affidando, dopo tutti questi proclami di razionalismo, di ragione, di tutto quello che volete, eccetera, eccetera, ci affidiamo regolarmente a gente che è pazza, senza cattiveria, ma sono matti come cavalli. Calvino, che è uno dei più importanti fattori dell'evoluzione dell'odierna cultura capitalista, era un folle dichiarato, lo sanno tutti che era matto. Frederick Taylor, che è responsabile dell'Organizzazione Scientifica del Lavoro e che per questo spero ci sia un inferno che lo accoglie, perché francamente, ecco, era un altro che era folle. Quando non organizzava scientificamente il lavoro, cercava dei modi per restare a letto di notte perché aveva degli incubi talmente catastrofici che cascava regolarmente dal letto. E un suo allievo, tanto perché erano, come dire, no, una faccia, una razza, come mi dicevano quando andavamo in giro da piccoli, ha deciso un bel giorno che perché farsi la barba con una mano sola quando ne puoi usare due e dimezzare il tempo? E quindi ha preso questi due rasoi belli, non di sicurezza del tempo, e ci si è sgozzato. L'hanno salvato i fili per sbaglio perché stava morendo lì. Questi sono quelli che hanno fatto questi miglioramenti dell'organizzazione del lavoro che tutti incensiamo. Ricordiamocelo, che è carino saperlo. Capite? Oh, Madonna mia. Ok, allora. Come ci eravamo finiti? Ai pazzi scatenati? Scusate, c'è avuto un attimo di. Qualcuno mi riporta un momento a bomba.
Interrogarsi
Ah,
sulla
sì, ecco, sulle
propria
cose, sulla conoscere la conoscenza, grazie, ecco. Quindi, ecco, siccome in questa conoscenza spesso e volentieri c'è un contributo dato da personaggi che altrimenti noi tenderemmo a escludere dai nostri consessi, ma poi per certi versi non si sa perché. Vengono invece assurgono a dei ruoli di grandissima importanza. Ecco, questa cosa insomma bisognerebbe tenerla presente. È una delle piste di riflessione che non credo riuscirò mai a perseguire. Però devo dire che comincio a essere, come dire, stimolato, stuzzicato da questa ricorrente presenza di pazzi scatenati nelle nostre, cui attribuiamo delle capacità sovrumane. Per carità, è vero. Taylor ha inventato un sistema per il quale la produttività è salita alle stelle, ma ci vogliamo chiedere se effettivamente ci serviva a noi tutta questa produttività alle stelle oppure non potevamo fare una cosa un attimo più fra noi che magari non costasse gli equilibri planetari e ci facesse vivere tutti quanti anche con un po' meno? Che, mo' detto fra noi ragazzi, questa è una cosa che temo di dovervi dire, io da questo punto di vista sarei altro che Catone. Non so se avete presente Catone il censore. Io dal mio punto di vista porrei un tetto massimo alle possibili fortune personali e requisirei tutto il resto, senza nessun problema. Perché anche lì ci sono una serie di questioni che andrebbero affrontate, quindi figuratevi quanto posso stare ad adorare qualcuno che ha 180 miliardi di dollari di beni personali. Io non riesco a capire cosa può aver fatto uno che ha 180 miliardi di dollari di beni personali quando la grandissima parte della gente campa con 1.400 euro lordi. È incredibile ed è anche questa un'altra forma carina di quelle famose diseguaglianze che derivano dal nostro sistema di. Però ne parliamo domani quelle perché sono un disastro. Vabbè, comunque, insomma, ecco, teniamo presente questo discorso, ovvero sia come operatori della conoscenza di un certo livello, e io insisto a stimarvi per l'essere qui e per le vostre capacità, quindi sappiatelo, credo che dobbiate porvi certe domande. E che uno dei modi migliori per dare sostanza a queste domande sia scoprirle nella vostra vita, perché in quel caso diventano incontrovertibili. non ve la raccontate qualcun altro. Ve ne siete accorti da soli? O accorte da sole, visto che i maschietti oggi proprio sono latenti, e quindi passerò direttamente al plurale femminile. È l'unico modo, perché è l'unico modo che veramente ti porta a vivere un problema. No? Perché tutto il resto, oddio, perlomeno più che a viverlo, a investire in passione della ricerca. Quando tu sei il primo che rimani stupito da quello che stai facendo, poi è complicato affidarti a queste altre strategie con le quali succede tutto, per questioni riduttive di meccanica, di chimica, di genetica, di ambiente. No, noi abbiamo formulato in un manco un secolo e mezzo tanti di quei riduzionismi che ne bastava la metà. Dovremmo chiederci perché abbiamo questa sfrenata esigenza di ridurre una delle esperienze più belle, credo, del mondo, ovvero sia il vivere, a me piace vivere, scusatemi se devo dire così sta cosa, a una cosa che sia causa di casuali interazioni tra cellule millenni fa, milioni di anni fa, gioco di geni, che non è vero, perché lo sappiamo benissimo che i geni non hanno tutta sta capacità, danno una linea di massima, ma insomma riduciamo. No, riduciamo. Questo Fink, che è un autore che sentirete citato molto e del quale vi raccomanderei, tanto tra le altre cose, di leggere un libro che si chiama Il gioco come simbolo del mondo, che è di una bellezza assoluta dal mio punto di vista. Credo che sia una delle cose più belle che ho letto, e ne ho lette tante, ragazzi, devo dire la verità. Però quella, veramente, insieme a Dopo Nietzsche di Colli, sono quei libri che ti puoi continuare a leggere per tutta la vita, perché sono veramente enormi, è una cosa proprio, dice, mamma mia. Ecco, allora cosa dice Fink? Lo chiama lo sguardo cattivo. Guglielmo parlava della tragedia greca, no? Cosa dice Fink? Che lo sguardo cattivo è lo sguardo che vede solamente l'attore che finge di essere qualcuno. Mentre probabilmente gli spettatori greci vedevano ciò che volevano che vedessero gli attori, gli autori. No, tu non vedi uno che fa Giove, vedi Giove. Non so se è chiara questa cosa. E vedendo Giove reincanti il mondo. Lo sguardo cattivo è lo sguardo che pretende di ridurre tutto a qualcos'altro. Ah, vabbè, quello cosa vuoi che sia. È un trucco. Sempre un trucco. Ecco. Ed è uno sguardo cattivo perché, sì, è un trucco, ma è anche qualcosa che tu stai facendo. È un qualcosa che manda per aria la tua pretesa di univocità del reale, perché come dice sempre Fink, e come dico io da anni pure, perché io faccio giochi di ruolo, per cui figuratevi quanto la capisco sta cosa, nel momento in cui tu fingi di essere Enrico VIII e stai firmando una condanna a morte, tu stai comunque firmando una condanna a morte. Stai usando una penna e stai scrivendo su un foglio di carta, quindi il tuo gesto è reale. Non so se è chiara questa cosa. Perché dovrebbe essere un gesto che deve essere limitato a quella firma specifica di cui stai parlando tu e non a qualcos'altro? Perché non dovrebbe essere un gesto polidimensionale che traversa la realtà e te la fa vedere in modo più complesso e più degno? Non c'è nessun motivo. E la tragedia e il teatro sono, guarda caso, i modelli della vita, esattamente per questo, perché tu quando vai a teatro non stai... Quando vai a guardare... Che ne so, Chekhov, non stai perennemente a dirti che quello davanti a te è l'attore che conosci bene, non stai pensando sempre a Gabriele Lavia, tu stai vivendo la storia come se lui fosse zio Vania, ma lui è anche Gabriele Lavia, ma è anche zio Vania. Che vogliamo fare? Lo vogliamo capire che il mondo può essere cose contemporaneamente o no? Perché è tutto lì il problema. La nostra richiesta al mondo di essere solo una cosa è una richiesta, di nuovo, da bambini viziati, perché il mondo non ha nessuna intenzione di essere solo una cosa. Non è possibile che lo sia, perché tutto ciò che vi circonda può essere ciò che decidete, ciò che decidono altri, ciò che era stato concepito prima, e via discorrendo. Se leggete Sennett, che è un altro autore, che per carità so che poi mi sparerete alla fine, però insomma, qualcuno... Se leggete Sennett, che succede con i pianificatori degli spazi di vita con i quali abbiamo a che vedere? Che poi mettono tutti i divieti, non so se ci avete fatto caso voi, andate in giro per la città e trovate tutti enormi repertori di divieti. In questo piazzale è una proprietà privata ed è vietato giocare a palla, arrampicarsi sugli alberi, salire sulle panchine. Perché? Perché la gente lo fa. Perché la gente sale sulle panchine, si siede sugli scalini. Gli scalini non c'è scritto che è uno strumento che serve a salire più facilmente un dislivello. Lo scalino può benissimo essere un posto dove siedi, o no? Non so se è chiara la questione. Anche se c'è qualcuno che ci cammina sopra. Anche se tu sai benissimo che la panchina è concepita perché in un certo posto tu ci debba appoggiare la nuca e invece te ci siedi sopra, che vogliamo fare? È una catastrofe? C'è un qualche tipo di norma che lo proibisca? Sì, sicuramente, quello figuriamoci che con le norme che proibiscono li diamo fortissimo. Però guarda caso, tutte queste norme servono a far che? A ridurre il mondo alla misura di quell'idiota che formula la norma in quel momento. Vogliamo farci i conti con sta cosa o no? Perché è piuttosto importante. Non so se è chiara la cosa. Spero che un minimo cominci. Mi rendo perfettamente conto che si tratta di tutti discorsi profondamente destabilizzanti. Perché, che voi me lo vogliate dire o meno, da qualche parte qualche esperienza di questo genere l'avete fatta e quindi cominciate a dire, cazzo, ma allora, no? Quelle cose che mi ero raccontato alla Pareto, che derivazione, no? Saprete tutte queste cose, forse non, magari era pure vero, che boh, vatte la pesca, ecco. Perciò, insomma, diciamo che per il momento va bene pure così, anche perché ricominciamo domani mattina, quindi, come dire, almeno un piccolo break sarebbe opportuno che ve lo dessi. Spero di aver risposto in parte a Guglielmo, avremo modo di ritornarci su, perché è uno dei punti focali della questione.
Guardi, la ringrazio tanto, veramente molti spunti.
Bene, sono contento, perfetto. Ovviamente i saggi sono tutti quanti nel sito. Credo che siate in grado di cominciare a guardarveli se vi interessano. Io al momento non vi do né un ordine né una... Fate un po' come pare, ce ne sono una carrettata perché è un tema su cui sto tornando oramai da un po' troppi anni, se vogliamo metterla così, per certi versi, però insomma... Quindi vedete un po' voi, quello l'ultimo, il penultimo, ce ne sarebbe un altro ma ve l'ho risparmiato perché è in inglese, è Universo come processo, Eraclito e la crisi ambientale, che credo sia quello sul quale di fatto facciamo lezione di più fondamentalmente. Però chiaramente come vedete per scrivere quelle 15 pagine ci ho studiato appena 30 anni sopra, quindi c'è da, no, come dire, lavorarci un po' sopra. Elisa, pronti?
Volevo chiedere scusa perché sono le campane davanti alla chiesa.
E vabbè, ma le campane sono piacevoli in via di massima, ma non tutti i giorni magari, però insomma.
A lezione questa cosa, o quando ricevo una telefonata. Comunque, forse adesso tacciono. In realtà volevo fare giusto una domanda a lei, professore, per sapere se... Insomma, se ha intercettato e se è stato influenzato in qualche modo anche dai pensatori della svolta ontologica in antropologia, se insomma le è mai capitato di leggere Diderot De Castro o qualcosa.
No, temo di dover denunciare una gravissima ignoranza, d'altronde ve l'ho appena detto, no, questi mi mancano in toto. So che ogni tanto incontro gente che pensa così, il che mi fa piacere perché, come dire, serve sempre tantissimo. I miei riferimenti antropologici sono un po' più datati, nel senso c'è Gilbert Durand, come vi dicevo, ci sono molti del Maus, che sono giusto appunto Alain Caillé, ci sono Serge Latouche, quelli delle scuole francesi, ci sono altri che non si sa bene cosa siano. I miei riferimenti ultimamente sono diventati tutta gente che non riesce a etichettare, perché alla fine, dai e dai, purtroppo... Chi pensa, è un po' difficile dire se è uno storico delle religioni, un antropologo, un sociologo, un filosofo, un fisico. Voi prendete il libro più bello che ho letto di sociologia negli ultimi anni, è un testo di un fisico che si chiama David Bohm, ed è un testo che si chiama Scienza, Ordine e Creatività. Che, no? Tu dici, vabbè, ma è un fisico. Già, ma anche un altro bellissimo libro di sociologia che ho letto è L'errore di Cartesio di Damasio, che è un neurofisiologo. Per cui, come vedete... Questa cosa delle discipline e degli spazi non regge, non regge. No, lo diceva Simmel, io Simmel sapete che è uno dei miei, no? Io credo di star diventando lentamente Simmel, tra una cosa e l'altra, ci assomigliamo pure ultimamente, se riesco a dimagrire un filo ci siamo. Però non è quello il punto è come diceva giustamente Simmel, tu puoi arrivare ovunque partendo da dove vuoi. Cioè l'idea che le discipline siano separate e quindi l'antropologo non parli col fisico, il fisico non parli con l'architetto, l'architetto non parli con l'ingegnere ambientale o col sociologo, è ridicola. Perché se l'architetto, l'ingegnere ambientale, il sociologo e il fisico pensano a quello che fanno, alla fine si trovano, perché stiamo sempre qui. È sempre questo il
Ma ti
mondo in cui
ascoltando
viviamo.
perché, vabbè, è un po' una mia fissa il prospettivismo di De Castro, la svolta ontologica in antropologia, perché insomma un bel po' di discorsi che faceva lei sono quei classici discorsi, cioè classici per niente, in realtà quei discorsi fuori dall'ordinario che un pochino fanno venire il cortocircuito al pensiero, no?
Eh sì,
Cioè hai ragionato sempre sulla base di
l'idea è
determinate
quella.
categorie e poi a un certo punto vedi le cose da un'altra prospettiva. E insomma, diciamo, la svolta ontologica è proprio questo, cioè in realtà il nostro pensiero è talmente tanto unidirezionale perché abbiamo un'ontologia con cui portiamo avanti la visione del mondo da sempre, no? Mentre magari le culture altre hanno avuto proprio un'ontologia completamente diversa.
Assolutamente sì. Se prendi un libro di... Oddio, Carotenuto o Galimberti? Credo Galimberti. Che si chiama La Terra senza il male.
Mia fissa, ecco.
La Terra senza il male è un test esattamente su questo, no? Nel senso che noi le parole le diciamo, ma non ci pensiamo. Universo vuol dire esattamente questo. Vuol dire mondo secondo una prospettiva. Ma non è così. Quello è il problema. Non è universo, sono tanti gli universi, no? Sono tanti universi o il multiverso di cui si parla a proposito spesso e volentieri oggi, però la prospettiva è esattamente quella. Non abbiamo alcun titolo per imporre la nostra sezione finita sulle altre pensando che sia meglio. Poi, visti i risultati che otteniamo, perché io insisto, voglio dire, fino a qualche anno fa potevano anche dirmi che ero catastrofista e sbagliavo, ma adesso, santa Madonna, ma che altro serve? Non lo so, vogliamo parlarne. Non serve più dover dimostrare che stiamo andando. Voglio dire, oggi è il 28 settembre, io ho fatto lezione in Bermuda e sono morto di caldo. Vabbè che il cinema a Narnia è una trappola, va bene, ma pure fuori non è che fosse meglio. Ed è il 28 settembre e a mia memoria io non mi ricordo di aver mai avuto un caldo del genere a fine settembre. Mi immagino che sarà ottobre questo passo. È un incubo perché io tra l'altro il caldo lo odio, per cui figuratevi, sono mesi di passione che sto vivendo, però a parte quello, capite che è evidente che c'è qualcosa che non sta tornando, no? È evidente che c'è un aumentare di frequenza dei fenomeni estremi che non aveva previsto nessuno, tanto per cambiare, nonostante i nostri sofisticati modelli predittivi, gli algoritmi, i big data, tutte queste cose con le quali ci gingilliamo, guarda caso il mondo sta andando a puttane molto più velocemente del previsto. Il ghiaccio si scioglie molto più velocemente del previsto, le calotte artiche stanno scomparendo, il permafrost ce l'avamo scordato e si squaglia pure quello. Guarda un po' i casi della vita. Ne vogliamo parlare? Perché, ripeto, tutto questo sta accadendo in larga misura per come agiamo noi e il nostro agire è guidato da una serie di paraocchi assortiti, da una serie di letti di procuste, da una serie di idee con le quali non riflettiamo mai. Capite? Questo è il punto. Vi pregherei. Ah, bravo che non lo so ricordato. Allora, noi abbiamo due occasioni piuttosto significative nei prossimi giorni. Perché ci sarà il Festival della Sociologia la settimana prossima, per chi è a Narni, e 2 settimane dopo, dal 20 al 21, ci sarà online un convegno internazionale che sto organizzando io, che si chiama Multidimensional Risks in the 21st Century, quindi è proprio esattamente questo. Ok? Allora, del convegno, purtroppo l'avrei voluto fare a Narni perché sarebbe stato molto più carino, ma ovviamente non c'è stato modo, quindi lo facciamo online. E quindi vi darò i link agli streaming di YouTube e Facebook, non mi ricordo adesso, devo chiedere al mio amico dove lo facciamo, però insomma, tutte le cose verranno sia registrate che trasmesse in diretta. E sarebbe carino che guardaste, perché verranno tra i più importanti autori mondiali di questo tema. Quindi una cosetta interessante. Nell'occasione del Festival della Sociologia invece ci saranno una miriade di appuntamenti, quindi guardate quelli che vi possono interessare di più. Io raccomanderei, allora, vi raccomanderei i miei perché sono quelli che conosco e poi perché ogni tanto un minimo di, come dire, no? Di faccia da culo ci sta anche bene. sono poche cosette, quindi, no, anzi neanche, ce n'è uno che ve lo raccomando e basta, della conferenza di Paolo Kiedlowski giovedì pomeriggio. Paolo Kiedlowski è uno dei migliori intellettuali che abbiamo, quindi veramente, col cuore in mano, è una persona che stimo da morire proprio. E invece mi pare il sabato dovrei avere una cosa la mattina e una il pomeriggio. La cosa della mattina è un panel sulla scienza e la comunicazione della scienza, quindi rientra perfettamente in questo discorso, dove tra l'altro una delle panelist è una vostra ex collega, mia allieva, che adesso è dottoranda di ricerca in Sicilia, perciò insomma, come dire, anche una cosa fatta in casa un pochino. E invece nel pomeriggio presentiamo un libro sul riconoscimento che ho quest'anno adottato alla triennale, che si chiama Appartenersi, ed è della professoressa Corvino, che mi aiuta spesso e volentieri a far lezione, non questa, però insomma è comunque un tema estremamente interessante anche quello. Poi ci sono una svariata altra serie di cose, per cui guardatevi il programma, ricordatevi di prenotarvi per tempo, perché con la questione Covid ancora non è possibile via entrare da qualche parte, ma bisogna avvisare. E direi basta in linea di massima. Tenete presente che con questi conti, credo che non vi conterò il festival, no, che non vi conterò il convegno, perché se vi conto pure il convegno praticamente abbiamo finito le lezioni già adesso ed è comincia a diventare un tantino esagerato. Vedo un attimo come vanno le cose, eventualmente vi conto qualcosa del festival, però come avrete capito a me dare, come dire, dei prezzi all'impegno intellettuale mi viene male, per cui io vi direi fate tutto quello che riuscite a fare e anche di più, perché citando Steve Jobs, che era un altro matto scatenato, tanto per rimanere in tema, no? Rimanete affamati e rimanete curiosi, perché è quello l'unico modo per affrontare le cose, altrimenti uno poi viene schiacciato dalla mole di quello che dovrebbe fare, di quello che gli dicono che dovrebbe fare, delle aspettative, delle pretese burocratiche, insomma tutta questa famosa gabbia d'acciaio weberiana. Ok? Allora, domani sarò a Narni, spero di riuscire ad avere la connessione, nel caso negativo avrete eventualmente comunque la registrazione online entro il fine settimana, e dopodiché basta, poi ci vediamo martedì prossimo, non so, no, ci dovrebbe essere un mio collaboratore martedì prossimo, insomma, ad ogni modo cioè, avremo modo di... Qualunque cosa vi interessi, vi stuzzichi, vi stimoli approfondimenti, scrivetemi, perché non è un problema, magari specificatemi il corso, perché mo me ne cominciano altri due e poi mi comincio a avere una forma di, come dire, di confusione, lo dicevo a un mio amico, da se mischiano le scimmiette, e quindi se mi dite siete la magistrale almeno mi focalizzo e capisco di che parliamo subito senza dover fare sforzi particolari, ok? Buona giornata e buona serata a tutti, a domani.
Arrivederci.
Arrivederci.